Everything gonna be all right this morning.
Yes, I know.
Oh yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare e questo è Blues e dintorni che prende quota. Roberto Caselli in studio e con me come al solito in queste ultime puntate, anzi prime puntate di fatto, Max De Bernardi. Ciao Max.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora, sfumiamo come al solito su Muddy Waters per presentare la puntata di questa sera. Continuiamo naturalmente con quel giro di personaggi che sono stati un po' alla base, il mondo seminale del blues acustico. Abbiamo parlato di Robert Johnson, abbiamo parlato di Charlie Patton, abbiamo parlato di Reverend Gary Davis e Mississippi John Hurt. Tutto potete trovare sul podcast qui a Radio Popolare sotto la voce appunto Blues e dintorni. Questa sera rimaniamo in termini di reggae come avevamo fatto con Reverend Gary Davis per parlare di un altro artista straordinario, quello che insieme a lui forse e a Blind Boy Fuller hanno determinato proprio il genere reggae del Piedmont, vero Max?
Certo che sì.
Parliamo di Blind Blake.
Blind Blake naturalmente, credo, anzi sono quasi sicuro essere il più grande chitarrista del periodo di ragtime blues acustico in assoluto.
Stiamo parlando degli anni 20.
Sì, sì, a mio modo di vedere, perché proprio tecnicamente parlando la mano destra di Blind Blake, lo diceva persino Gary Davis che aveva una sporting right hand, perché è impossibile riprodurre e a tutt'oggi credo che sia impossibile riprodurre un sound così
intenso,
neanche dal punto di vista tecnico complicato, ma proprio dal punto di vista del suono, della qualità ritmica, del suo modo di suonare, estremamente sincopato e con un tiro bestiale, insomma.
Tra l'altro lui è cominciato giovanissimo, dunque intanto lui è nato verso la fine dell'Ottocento, sì. Anzi è coetaneo di Reverend Gary Davis,
esattamente.
Quindi 1896, giusto?
Esattamente, sì.
Allora c'è stato anche qui, come sempre, una gran confusione di dove fosse nato. Io sapevo che era nato a Tampa in Florida, poi sembra che sia nato invece
Jacksonville
sempre in Florida,
sempre in Florida. Newport News in Virginia,
vabbè,
perché il certificato di morte diceva che era nato. Però l'unica cosa sicura è che incise un discreto quantitativo di sites, come le chiamano loro, di 78 giri, perché si trasferì a Chicago negli anni giovanissimo, e morì, ahimè, giovanissimo nel 34 a 37-38 anni circa, perché anche lì la data di nascita esatta...
Sì, sono sempre un po'. E comunque anche lì, anche sulla questione della morte, tante discussioni.
Certo.
Reverend Gary Davis diceva che era appunto morto sotto un tram a Chicago, cosa che invece sembra non vera, sembra sia stato accertato appunto invece.
No, purtroppo che era cieco dalla nascita e molto spesso, essendo la maggior parte avevano una sorta di sifilide genetica, insomma tutti erano più o meno, avevano questi problemi qui, e lo ha portato, complice anche un estremo alcolismo, lo ha portato alla morte giovane per tubercolosi.
Si dice tubercolosi, sì. Infatti. Emorragia tubercolare.
Sì, sì.
Vabbè, insomma, quindi una vita drammatica in qualche modo, anche se costellata da successi, perché a Chicago mica se la passava male Blind Blake. No,
no, no, era, suonava...
Era lo studio Man della Paramount.
Sì, la Paramount gli ha fatto incidere parecchie canzoni che poi sono diventati classici. Adesso abbiamo, penso, come prima canzone proprio il super classico, esatto, ripreso anche da Ray Cooder in uno dei suoi vecchi dischi.
Ma va, dai, partiamo subito con Diddy What Diddle.
There's a great big mystery, and it sure is worrying me. This Diddy What Diddle, this Diddy What Diddle. I wish somebody would tell me what Diddy What Diddle means. The little girl about 4 feet 4. Come on, Papa, and give me some more of your diddy war diddy. Your diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. I went out and walked around. Somebody yelled, say, look who's in town. Mr. Diddy war diddy. Mr. Diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. Put my hat on his seat. Lady said on his seat, Daddy, you sure is sweet. Mr. Diddy Boy Diddy. Mr. Diddy Boy Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Boy Diddy means. Just give me that thing you said on my diddy war diddy. My diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. Talk about diddy war diddy too much, Mr. Diddy war diddy. This diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean.
Allora, Diddy What Diddle, già il significato di Diddy What Diddle, cosa vuol dire? Sembra che sia un po'...
Sì,
come
è
dire,
sempre di sessualmente relazionabile.
Il movimento del sesso.
Sì, insomma, anche le strofe danno da intendere che è riferito a qualcosa di... E lui viene addirittura... Then I got put out of church because I talk about diddy what diddy too much. Quindi sono stato buttato fuori dalla chiesa perché parlavo di queste
parlavo troppo
di questo argomento. Oppure I went to the church, put my head on the seats, lady sat on the seats, short and sweet. E andava in chiesa e toccava il culo alle ragazze, quindi l'hanno cacciato fuori. Questo era un po' questo diddy what diddy che non si sa bene.
Senti, giusto per fare i soliti paragoni con i grandi di questo genere, no? Cioè un altro musicista straordinario era Gary Davis, appunto, come abbiamo detto. Però, nonostante dal punto di vista, come dire, del suono siano entrambi due maghi, due mostri, no? Però qui dà l'idea più dell'intrattenimento rispetto a Gary Davis, no?
Sì, certo. È Blaine Blake, al contrario di Gary Davis, non cantava gospel prima di tutto, cosa che invece Gary Davis quando cantava solo gospel.
Sì, ma anche i primi blues non avevano questo piglio.
No, non avevano questo piglio danzereccio.
Dove la società, insomma, dove divertirsi.
E infatti i testi anche erano spesso, di Blaine Blake intendo, erano spesso ironici, come appunto di Woody e altri, con riferimenti al ragtime, che era il... Certo. La danza in voga. E poi Blaine Blake aveva proprio uno stile adatto per ballare, come dicevo prima, estremamente ritmico. Lo sentiamo anche quando va sugli slow blues o sui medio tempi, ha sempre questo pollice incredibile, sincopato, che batte il ritmo in una maniera pianistica, ovviamente.
Senti, quando parliamo di ragtime, in realtà noi facciamo quasi sempre riferimento al genere pianistico di l'Ottocento,
certo. Insomma. Sì, no? Da Scott Joplin a tutti gli
altri. Esatto, da Scott Joplin in poi. Cosa eredita qua il reggae chitarristico da quello pianistico?
La chitarra veniva suonata con i bassi alternati e con le altre due dita, l'indice e il medio, o addirittura solo l'indice, che facevano la melodia, quindi tendevano in pieno ad imitare il suono del pianoforte, quindi con il pollice si separavano i bassi e diventava come la mano sinistra del pianoforte, e con la destra erano le altre due che sostituivano la melodia. È un esempio che forse avevamo già fatto, ma ancora di più in Blaine Blake è evidente, sembrano proprio due chitarre. La prima volta che uno ascolta Blaine Blake, come feci io da bambino praticamente.
Da ragazzino, dai.
No, sì, bambino.
Qualche anno in più.
Adesso non me... Teenager.
Sì. Ecco.
Teenager. Ascoltavo per la prima volta questa musica e dicevo, no, sono due chitarre, non è possibile che uno... Poi invece cerchi di imparare e capisci che è possibile, insomma. Però è una tecnica ben precisa, atta a imitare in pieno il suono del piano, insomma.
Beh, però forse come Blind Blake non ci riesce nessuno, perché anche Blindboy Fuller, che è stato quello che ha venduto di più di questo genere di musica, comunque non era così sincopato.
Infatti, per quello che io penso, che e anche molti altri lo pensano, come dicevo prima, sia stato il migliore tecnicamente, anche se non sapeva neanche... La maggior parte dei suoi pezzi avevano dei pattern che erano improvvisati, poca roba veniva eseguita. Se si ascoltano le take di alcuni pezzi ripetute, take 1, take 2, take 3 che esistono, degli acetati, si sente che erano completamente diverse, completamente. I licks perlomeno erano quasi sempre improvvisati, con una traccia ma assolutamente... in stile, ma sempre con quel pizzico di diversità di melodia in meno o in
le
più.
Influenze, le influenze quali possono essere, visto che è stato lui uno dei primi a fare questa cosa?
Non è dato sapere, perché credo che sia un modo che nel suo genio o nel suo genere sia venuto fuori.
A prendere come esempio il piano reggae. Forse.
Sì, sì, e prenderlo con sai, anche la posizione della mano destra, che era invidiata persino da Gary Davis, che diceva che aveva appunto, come dicevo prima, una sporting right hand, perché aveva un modo di una dinamica di suono sulla destra che non ce l'aveva nessuno. Gli altri tendevano a essere
in termini di ritmica.
Ti faccio un esempio al volo,
dai,
così facciamo un po' di musica.
Allora, si sta preparando, abbassiamo il microfono, via.
Per dire, Blindboy Fuller poteva essere così. Blaine Blake era molto più preciso e suonava molto più così. per i chitarristi e per far capire un po' il suono, la diversità, era molto più preciso e come si poteva sentire la melodia era molto più delineata rispetto magari un po' meno strumming e più...
Sì, assolutamente più pizzicato.
Sì, come se ci fosse una chitarra solista a parte, sì, e un'altra che fa...
E un'altra che teneva il ritmo dall'altra parte.
Esattamente.
Vabbè, insomma, grande musicista. Comunque, insomma, lui oltre ad aver inciso parecchi dischi, tra l'altro noi stiamo prendendo spunto da un doppio CD della Yazoo, anzi da un CD che raccoglie il materiale del doppio LP della Yazoo. No, Blaine Blake, Ragtime Guitars.
Sì, è quello che consiglio a tutti se si accostano per la prima volta alla musica di Blaine Blake, dove ci sono i pezzi che poi lo resero famoso anche attraverso, prima dicevo di Didi Wadidi che l'ha rifatta Ray Cooder su un disco che si chiamava Paradise and Lunch, addirittura con Earl Hines al piano, e poi una versione esilarante era quella che dava sempre Leon Redbone.
Ah sì, Leon Redbone, è vero.
Dal vivo, e l'ha inciso anche in studio in uno dei suoi dischi degli anni 70. E altri, se si va su YouTube si vedono centinaia di chitarristi che danno ognuno una...
No, in realtà poi credo che ci sia tutta l'opera, almeno io mi vanto di avere tutta l'opera del musicista uscito su Biograph.
Sì, anche Document ha fatto Complete Recordings.
Però i dischi la Biograph poi è fallita e non si capisce bene, io sono riuscito per fortuna a trovarli e ai tempi, quando insomma forse non era neanche troppo tempo che era... No, ma non costavano moltissimo, cioè sono riuscito... Anzi, l'ultimo che mi mancava l'ho trovato a Chicago, poi dopo, che era il terzo. Vabbè, per cui ho tutto, insomma. Per cui, però, non credo che sia mai finito su CD questa cosa.
Almeno su Biograph non lo so, non sono al corrente. Sapevo che i Document erano finiti su...
I Document, sì, sì.
Come Complete
Recordings. Però i Document erano già cose prese, credo, da cose precedenti, insomma.
Sì, dai vinili.
Appunto, dai vinili. Vabbè, insomma, comunque questo è quello che c'è a disposizione. Poi gli appassionati naturalmente se le ricercano da sole queste cose le sanno.
Sì, ma poi oggi su qualunque piattaforma di streaming trovi tutte le Complete Recording. C'è un totale, c'è anche un cofanetto della JSP inglese dove raccoglie in un unico cofanetto di 5 CD tutto quello che è stato...
Ecco, probabilmente lì è andato a pescare nella Biograph.
Lì
sicuro,
c'è stato, hanno raggruppato tutto in questo volume, insomma.
Vabbè, per cui oggi è abbastanza facile, insomma, se si vuole, come dire, trovare materiale,
certo.
Ricercarlo e appunto e pagarlo neanche a cifre impossibili, insomma. Vabbè, qui c'è la solita foto classica di lui seduto con la chitarra appoggiata alle ginocchia.
Con scritto Cordially Yours.
Cordially Yours.
E la cosa che, se ci fai caso, siccome che entrambi incidevano per la Paramount ed erano entrambi non vedenti, lui e Blind Lemon Jefferson avevano la stessa scritta con la stessa calligrafia che evidentemente...
Era la cartolina della
evidentemente non era la loro.
No, certo. Anche perché insomma scritto così bene un cieco era un po' dura che
sì, poi era la stessa grafia del...
sì, è vero, dai, andiamo a sentirci qualcosa. Polish Dog Blues, poi ne parliamo.
Yeah.
All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone and doing the best I can. I ship my trunk down to Tennessee. I ship my trunk down to Tennessee. It's hard to tell about a man like me. ¶¶
met a gal, I couldn't get her off my mind. I met a gal, I couldn't get her off my mind. She passed me up there, she didn't like my kind. I'm scared to bother around her house at night. Got a police dog craving for a fight. When he gets a chance, his name is Rambling. When he gets a chance, he leaves his mark on everybody's hand. Guess I'll travel, guess I'll let her be. I guess I'll travel now, guess I'll let her be. Before she sticks a police dog on me.
Bene, Police Dog Blues, questo era naturalmente Blind Blake, smaliziato, ironico in questa canzone, no? Con il cane della polizia.
Sì, è una delle poche canzoni che incise con una accordatura aperta, in questo caso di Mi, e li incise con una chitarra resofonica, cosa che non facevo molto facilmente.
Con un National.
Sì, penso fosse una... malgrado fossero una delle cose che salta subito all'orecchio, diciamo così, è che i dischi di Blind Blake sembrano essere più in origine i più consunti e i più rovinati di molti altri. Malgrado fossero di successo, quindi venivano prodotte più copie e c'era più possibilità di averle da parte dei collezionisti. Però si hanno la prima versione di Early Morning Blues è quasi inascoltabile.
Early Morning Blues, tra l'altro, è uno dei primissimi.
Sì,
pezzi,
se non
no?
Il primo che.
Anche come sì, Police sì. Dog Blues.
Anche Police Dog. No, tutte le versioni passate hanno. E quelle che sono uscite anche recentemente nel cofanetto che citavo prima, hanno sempre questa caratteristica di avere questo suono sempre eccessivamente disturbato,
nonostante
molto...
i filtraggi, insomma,
sì, e nonostante appunto si poteva pensare, si potrebbe pensare di avere a disposizione più copie proprio perché era di successo, intendo
ma
dire.
Ma scusa, ma queste cose qua vengono riprese secondo te da dischi o dei master originali?
No, dai. I master originali non c'erano i nastri, no? Quindi prendevano al limite, ci avevano degli acetati. Quando la Document ha scoperto alcune seconde o terze take di alcuni pezzi e sono stati pubblicati in una collana che si chiama Too Late Blues, sempre della Document, dove c'erano tutte le rarità. Ma per quanto riguarda i dischi, venivano presi 78 giri e ripassati. Adesso digitalmente, una volta come questo Foremost Fingerpicking con dei macchinari analogici che più o meno...
Qualcosa tiravano via, insomma.
Per assurdo lasciavano, diciamo così, le macchine analogiche come quelle usate dalla Yazoo agli inizi, davano più fedeltà alla musica, malgrado avessero un fruscio più sostenuto delle altre. Poi... le ristampe digitali dopo in CD non è che hanno ripulito granché e hanno comunque diminuito un po', per quanto mi riguarda, diminuito il fruscio, ma diminuito anche la dinamica.
Certo, deve abbassare per forza.
Sì, c'erano delle meno bassi, meno performante il suono generale delle registrazioni originali, insomma, che erano, ripeto, gli 78 giri originali. Quindi
senti Max, adesso è una cosa un po' nostalgica. Io ricordo di averti visto suonare proprio tantissimi anni fa una volta in Corso Dante.
Sì, sì,
via Dante.
Sì, via Mercati lì. Dove
Vabbè, ti conoscevo di nome, perché poi ad occuparsi di blues allora non eravamo in tanti, ed ero rimasto veramente profondamente colpito che tu suonavi It Will Never Happen No More,
sì,
che è proprio un pezzo di Blaine Blake.
Blaine Blake, sì.
Io ti chiederei di rifarlo.
Ma perché no? Adesso sistemo l'amplificazione.
Se bisogna abbassare un po' il microfono e partire.
Cosa riusciamo a fare.
Vai. Vabbè, grande, grande Max De Bernardi qui dal vivo a Radio Popolare. E quando è che hai cominciato a suonare tu, Max?
Penso queste cose qui, sì, molto, ormai posso dire, abbastanza tanti anni fa.
Direi di sì.
No, sarà stato...
Erano gli anni 70.
Seconda metà anni 70.
Sì, infatti. Vabbè, insomma, grande musicista. Senti, Blaine Blake, cosa possiamo dire? Che la cosa che colpisce, no, è che tutti questi musicisti erano quasi tutti alcolisti pesanti, no?
Sì, ma... poi non è che bevevano il Glen Grant.
No, certo, bevevano delle
schifezze,
robacce,
sì, e poi durante il proibizionismo
quello che trovavano,
distillato di buccia di patata.
Ma cos'è questo amore sviscerato dell'americano e quindi acquisito anche dai neri, ovviamente, insomma,
sì, che non si è mai esaurito, no. Bianchi, neri, gialli,
assolutamente,
rossi.
Chissà, cioè non si capisce, per un astemio è incomprensibile, insomma.
Poi la
difficoltà della vita c'entra sicuramente.
E comunque sì, era questa voglia di evadere in continuazione, infatti.
Ma nel senso che ti dava anche un po' di obbligazione mentale.
E poi sì, alla fine era come oliare le giunture, perché molti di questi musicisti afroamericani venivano foraggiati con una bottiglia di, o un paio di drink prima di incominciare la session, perché poteva migliorare,
si scaldassero
per la prestazione, perché alcuni avevano un po' di timore a mettersi davanti a un microfono, non erano abituati, e c'era questa usanza, chiamiamola così, di versarsi un paio di drink, che non erano di certo uno spumantino o un bianchino, certo. Era sempre roba un po' tosta, quindi
vabbè, e quindi anche lui, insomma,
lui era
grande bevitore.
Il Gail Dean Wardlow in Chasing the Devil Music, un libro di una ventina d'anni fa, che fu quando scoprirono il certificato di morte, sul certificato di morte c'era scritto che, malgrado i suoi 37 anni, il dottore aveva secondo lui aveva a che fare con un uomo di almeno 20 anni di più.
Sì, sì, è un po' quello che successe a Charlie Parker per sì, altri motivi, cioè per uso di droghe.
Fai conto che si scassavano il fegato bevendo delle robe terrificanti, quindi dopo un po'. E poi non era gente che
badava troppo per i sottili,
sì, o pagava per andare dal dottore, perché figuriamoci.
Vabbè, insomma, vite difficili si potrebbe intitolare. Andiamo a ascoltarci un altro pezzo che certo, è un classicone, Too Tight.
Got my gal, took a chance. We went to a midnight dance. Too tight, this rag of mine. Too tight, it's a mess. Too tight, it's the best. Too tight, this rag of mine. Too tight, it's a wow. Too tight, I'll show you how. Too tight, this rag of mine. Out. Too tight, you hear me shout, too tight, this rag of mine. Too tight, it's hot stuff, too tight, I can't get enough, too tight, this rag of mine.
Diddy What Diddle, scusate, questo è Too Tight Blues.
Too tight.
Quello che stupisce in questo pezzo è la velocità supersonica, appunto, di Blind Blake. Forse il pezzo in cui emerge ancora più chiara questa sua caratteristica.
E poi una caratteristica di moltissimi, se non tutti i musicisti dell'epoca, specialmente i chitarristi, era di incominciare il pezzo a una velocità e poi finire quasi al doppio.
Senti, prima di mandare una chicca che abbiamo trovato, volevo dirti, insomma, per un orecchio non abituato, no, è difficile riuscire a riconoscere un sound di Blind Blake da uno di Gary Davis a uno di Blind Boy Fuller, per citare i tre più
no,
più
credo
grandi.
Che alla fine dopo è chiaro, non è che ci riesci magari subito che li riconosci, però sono la bellezza e il fascino che hanno sempre esercitato specialmente su di me questi musicisti era che un uomo con la chitarra, con uno strumento acustico di legno, suonasse diversamente da un altro in maniera molto
evidente,
molto decisa. E questo è affascinante. Quindi dopo un po' si riconosce.
Esiste un pezzo che hanno fatto tutte e tre e sarebbe bello vedere pezzettini
C'è una versione di Reverend Gary Davis che fa lo strumentale classico West Coast Blues di che stiamo per parlare adesso, che è il classico pezzo che tutti si cimentano quando imparano per la prima volta a mettere le mani e cercare di imitare lo stile del ragtime blues sulla chitarra. Si accostano a questo classico strumentale di Blaine Blake che si chiama appunto West Coast Blues, con dei risultati alterni a seconda delle...
Tu riesci a darci un esempio dei tre...
E poi c'è la storiella che...
Poi c'è la storiella di cui ne parliamo dopo perché è una bella chicca.
Allora, era...
Grande, grande, grande Max. Questo poteva essere una versione da Blaine Blake.
Sì, sì, questo era quello che dicevo prima, il suo West Coast Blues, che la prima volta che lo ascoltai, e qui entra la chicca, che ho trovato su YouTube, era non da Blaine Blake, perché non l'avevo ancora ascoltato l'originale, se non che a un certo punto il mitico Maurizio Angeletti, che stavamo parlando prima,
certo, grande Maurizio Angeletti, su uno dei precursori di questa musica,
su un disco del nostro Fabione Treves, che salutiamo,
ciao Fabiaccio,
registrò questa versione, che adesso vediamo se dal telefono si riesce a di West Coast Blues, appunto, dove probabilmente la imparai per la prima volta da lì ad orecchio, vediamo.
Bella manina Maurizio Angeletti, eh? Grande, grande Maurizio. Te la dedichiamo questa canzone.
Magari ci ascolterà.
Sì, adesso lui non abita più a Milano, abita in Romagna,
sì,
sull'Appennino,
sì.
Per cui, tra l'altro, questa canzone io ne sono particolarmente affezionato perché la suonò durante la presentazione della mia storia del blues alla Oepli quando uscì, e abbiamo fatto uno showcase e c'eri anche tu, tra l'altro.
Sì, c'ero anch'io.
C'era anche Maurizio che era venuto su per l'occasione e aveva fatto questo pezzo, per cui è un bel ricordo, insomma.
Sì, sì, gli raccontai l'episodio in questione, nel senso che è stata la sua versione che ho ascoltato per prima o poi, perché con quello che costavano i dischi,
allora,
il mitico Mario Buscemi ce l'aveva questo disco, ma dovevo dar fondo a mesi di
di lavoro
per riuscire a conquistare il disco originale di Blaine Blake, quindi mi sono accontentato. Poi tra l'altro Maurizio aveva una trasmissione a Radio Regione,
sì.
E io ovviamente con le cassette gli piratavo ogni cosa che faceva ascoltare e poi finalmente ha fatto ascoltare West Coast Blues originale e l'ho preso da lì.
Vedi come succedevano le cose, come ormai
una volta o facevi così o facevi così.
No, bisogna avere un grande orecchio, questo indubbiamente, per ascoltare e riprodurre dal pezzo sentito,
infatti,
quasi come Robert Johnson, come si dice.
Quello lì è la caratteristica che di solito anche chiamiamo, insomma, i miei colleghi musicisti europei o americani, molti hanno questa caratteristica di avere imparato e ascoltato questo genere di musica direttamente dai dischi e non tanto dalle partiture o dalle tabs o roba del genere, perché si riesce a capire di più il suono che
lo fai con un continuo aggiustamento, ovviamente.
E poi è un lavoro in progresso, nel senso che si parte e prima di arrivare a cercare di imitare il più possibile quel suono ce ne vuole. Poi da giovane suoni diversamente che da anziano, diciamo così.
Assolutamente sì. La differenza qual è? Che da giovane sei più il fuoco sacro della velocità e di tutto il resto, no? Mentre con gli anni acquisti anche il senso della canzone.
Il
proprio
fuoco sacro tende a affievolirsi.
un pochino. Dai, sentiamoci Georgia Bound.
Packing up my duffel, gonna leave this town. Packing up my duffel, gonna leave this town. And I'm gonna hustle to catch that train southbound. I got the Georgia blues for the plowing horse. I got a Georgia blues for the plowing horse. Walked out my shoes over this ice and snow. South is on my mind, my blues won't go away.
potatoes in the ashes, possum in the stove. Potatoes in the ashes, possum on the stove. You can have the hash, but please leave me the clothes. Chicken on the roosty, one of us on the vine. Chicken on the roosty, watermelon on the vine. I'll be glad to get back to that Georgia gal of mine.
Georgia Bound, Blind Blake. Senti, lui faceva appunto lo studio man nella Paramount, e però è difficile pensare che accompagnasse altri musicisti con questo genere musicale, quindi aveva, evidentemente era capace di fare di tutto, insomma.
Sì, sì, certo. Accompagnava anche un'altra star della Paramount che si chiamava Papa Charlie Jackson.
Ah, sì.
E accompagnava qualche cantante di cui, sì, non ricordo il nome.
Leola Wilson, una,
sì,
roba di genere.
E poi suonava con Johnny Dodds al clarino delle volte.
E quindi c'è già questa mescolanza fra jazz e blues in qualche modo.
Certo, certo. Era sempre lì che girava, doveva essere musica estremamente ritmica e da ballo, ma anche quando lui faceva del, tipo prima abbiamo citato Early Morning Blues, aveva sempre un tocco di modo che la gente potesse sentire il suono dei bassi estremamente incisivo e sincopato. Mi spiego.
Caduto il microfono.
Qui i potenti mezzi, aspetta,
sì,
che vediamo se riesco così. Facciamo così.
Ok.
Dicevo, bassi in questa maniera. Normalmente un blues accompagnato lento da un altro musicista che non fosse Blind Blake poteva andare così. Nelle mani di Blind Blake diventava...
Nel senso che il marchio reggae rimaneva.
Era molto più pianistico il modo di approcciarsi alla chitarra, con un'evidente incisività sui bassi. Diciamo, il suono del pollice era molto più in evidenza rispetto
agli altri accompagnamenti.
Ma era anche, come dire, portato da una tecnica individuale, la sua, molto più... alta che quella di altri, di una qualità superiore, insomma.
Certo, lui, nonostante appunto abbia fatto una vita tutto sommato mica male a Chicago, muore giovane e riesce però a incidere parecchio, insomma.
No, riesce a incidere un bel po' di sites, insomma, come dicevamo prima.
Non si ha notizie che abbia fatto altre cose rispetto a questo genere musicale?
No, purtroppo non si hanno, come tutti i musicisti dell'epoca, sì, testimonianze dal vivo.
Ma tu dicevi che è uscito un libro dedicato a lui, io non ho mai letto niente dedicato
a lui.
No, le citazioni di cui parlavi
le
prima...
Le citazioni sono tratte da un libro di qualche anno fa che si chiama Red River Blues di Bruce Pastin, e qualcosa è stato riaggiornato da Gail Dean Wardlow in questo Chasing the Devil Music di una ventina d'anni fa, più o meno. A mia conoscenza non esiste, anche perché non si sa assolutamente niente, anche guardando le note di copertina del
Gesù. Sì, le note di biografia della Biograph erano piuttosto distese su cinque volumi, erano anche piuttosto, come dire, esaustive, però riguardavano strettamente l'ambito musicale, insomma, sì, poco quello biografico.
No, infatti non, Blaine Blake è proprio uno di quei musicisti che, malgrado avesse inciso un po' di sides, non si sa praticamente ancora adesso quasi niente.
Vabbè, insomma. Andiamo a sentirci un altro pezzo?
Come no?
Che hai qualcosa da proporre?
Ma, guarda, uno dei miei preferiti, che si chiama A.A. Daddy Blues,
sì,
che non è uno dei più famosi, ma...
Che numero è?
A.A. Daddy Blues è il numero 19.
Eccolo qua che arriva. Sempre bello gracchiante. Di Blues, Blind Blake. Senti, mentre ci sono delle prove abbastanza convincenti, no, in termini di epigoni, che Blind Boy Fuller abbia preso molto da Reverend Gary Davis, epigoni di Blind Blake accertati non ce ne sono, a meno che io sappia.
Ma, proprio per il punto focale della cosa, che era il più bravo di tutti, è difficile che... L'unico che poteva avvicinarsi era
Gary Davis.
Era Gary Davis.
Però è difficile definire un epigono di...
Esatto, non, anzi, erano contemporanei.
Erano contemporanei, infatti.
Quindi direi che...
Sicuramente ci saranno passate anche delle influenze, però non tali da determinare uno stile uguale, insomma. No,
Blaine Blake è stato ripreso da tantissimi musicisti nel corso degli anni successivi alla sua scomparsa, da Dave Van Ronk nei primi anni 60 fino a Corey Harris nei tempi moderni. chitarristi bianchi,
ecco, Corrieri potrebbe essere un personaggio, in
tutti
effetti.
Tutti, però nessuno a mio modo di vedere riusciva a dare una versione dal punto di vista chitarristico credibile quanto la sua. Forse agli inizi un po' Roy Bookbinder aveva nelle sue paio di cover che aveva fatto, però tendenzialmente è molto difficile. Pensa che c'era anni fa avevo visto un ragazzino, un giovane giapponese, che suonava veramente uguale a Blind Blake, e non ho idea, sai, su YouTube quando vai in giro saltano fuori questi. Adesso non so neanche se esiste ancora, se gira ancora, ma c'era questo che era un clone di Blind Blake giapponese.
Ma giovane. Sì. Beh, poi nel mondo, sai.
Poi ci saranno. C'era Airi Eisinger, che non so se suona più, che era un programmatore di computer newyorkese, che lì si possono trovare dei filmati ancora su YouTube, ma è 20 anni che non si ha traccia di Eisinger, probabilmente si è ritirato, non suona o che altro.
L'altro omonimo di un personaggio tremendo politico degli anni 50, un seguace di Hoover, insomma, tremendo, però per fortuna non credo che c'entri niente.
E lui aveva gli esempi che potete trovare su YouTube, sono veramente molto molto vicini. È l'unico tra i musicisti moderni che secondo me si
avvicina. Che hanno inciso oltretutto.
Sì, sì. Si trovano molti video ancora. Te l'ho detto, fino a qualche anno fa, perché poi è sparito, non so che...
No, ma l'interessante non è tanto l'imitazione pedesequa, no? Perché vabbè, lascia, se lo fai uguale allora tanto vale sentire l'originale.
No, ma infatti...
Ma è quello che lascia, come dire, in eredità per poi elaborare qualcos'altro, insomma, no?
Sì, sì, nel mio piccolo...
Corey Harris, da questo punto di vista, penso che possa essere...
Sì, anche se Corey Harris lo vedo più come un... più adatto sia dal punto di vista vocale che dal punto di vista strumentale, più adatto sul delta blues, perché quando fa Blind Blake diciamo sì. Ma è sempre un mio modo di vedere, potrebbe farlo meglio qualcuno,
però lui è un grande, per cui insomma
sì nel senso è chiaro che sti uomini quando aprono la bocca giustificano anche 4 pirlate sulla chitarra.
Certo, certamente, infatti. Dai, sentiamoci un ultimo pezzo perché siamo quasi in chiusura. Black Dog Blues, che è un altro pezzo
bestiale,
famoso.
Sì, era una sorta di copia di Early Morning Blues che non c'è.
Che non c'è in questo disco, infatti. Sottofondo Blind Blake per salutarci, perché siamo alla fine di questa puntata di Blues Dintorni. Roberto Caselli vi saluta,
Max Bernardi vi saluta e vi augura una buona notte.
Alla prossima.
Hey dog, you forever on my mind.